Radio 110 presenta Universo Tutti.
E in questo 6 luglio 2010 io presento la mia compagna Elena.
Compagna Elena, buongiorno, buongiorno a tutti voi di Universo Tutti. Ragazzi, ho bisogno del Polase, devo dirvelo, perché qui veramente...
No, infatti l'ho presentata perché secondo me non arriverai
alla
fine.
Non arrivo alla fine della puntata, secondo
no,
me.
No, no, ma sono bastati un po' di minuti.
Scopriamolo insieme, passando insieme quest'ora. Se riesco a
non sarà l'unica cosa interessante dell'ora passata insieme, però devo dire che ha il suo perché seguire la lenta agonia di questa donna.
Esatto.
Che inizia già ad avere un occhio chiuso.
No, più che
la mancanza d'aria.
Questa descrizione è terribile. Ma tanto potete vederci su www.unito.it/media, oltre che ascoltarci semplicemente sulle frequenze virtuali 110 che rispondono all'indirizzo internet www.110.unito.it.
Scriveteci su Skype, radio_110, su Messenger, musica24 e hotmail.it.
Mandateci una mail a 110@unito.it.
Fateci sapere il vostro stato su Facebook.
Esatto,
fateci amici oppure
fateci
diventateci
amici.
Fan.
Esatto, 110 scritto a lettere per per il profilo, quindi come se 110 fosse una persona, fosse vostro cugino, e ha scritto a numero invece per la pagina di cui diventare fan, appunto.
Benissimo.
Benissimo. Oggi abbiamo un sacco di cose
sì,
da dire.
Sì, sì, sì.
Siamo nel pieno di ESOF, siamo alla penultima giornata, cioè no, alla terz'ultima giornata, si conclude l'8 se non mi ricordo male, e quindi abbiamo un po' di novità e di notizie dal mondo della scienza e delle scienze.
Sentiremo i nostri inviati.
Esatto, infatti.
I nostri corrispondenti da ESOF.
Esatto. Ne sono anche derivati molti oggi qui, devo dire.
Sì, piena esatto. Pullula di
niente, il caldo ha scoraggiato tutti quelli che erano stati invitati a venire qui in studio, come dargli torto, una sauna, ragazzi.
E
se
poi...
venisse magari volentieri, gentilmente, qualcuno con un asciugamano e del pilo silvestre, sai qual
sì,
è?
Non so se muovermi
la
o non
sauna,
muovermi,
infatti.
Sono, perché se mi muovo faccio un po' d'aria, perché veramente qua c'è una cappa incredibile, però se mi muovo sudo un po' di più, quindi...
Bene.
Bene, e con questo fateci sapere i vostri consigli del caldo. Non riesco neanche più a toccare il computer, se no do.
Venite a salvarci, tirateci fuori da qui.
Questo computer con l'acqua delle mie mani. Ma intanto parleremo anche di qualcos'altro. Parleremo di Gina Lagori, di Lella Costa. Ma intanto,
Green Day. Eccoci rientrati con l'Universo Tutti, mi sono versata dell'acqua, bella,
si è sentito
fresca.
Proprio... Però, quindi siamo corsi ai ripari con la nostra acqua, ma intanto parliamo di una piccola novità del nostro sito.
Esatto, non so se avete notato, il sito di unito.it, il portale dell'Ateneo, ha una veste grafica nuova, più razionale, diciamo così.
Ma io ho sentito dei commenti positivi. Alcune colleghe hanno detto così si capisce un po' di più, anche perché la parte centrale dell'home page non è più riservata alle news, le notizie, che in realtà ci sono, basta, cioè appunto in primo piano, basta cliccare su tutti gli avvisi e gli eventi di Unito.it e si avrà la stessa pagina di prima, per cui tutte le news e le informazioni, però appunto la parte centrale è occupata adesso dai profili, che sono ben 7.
Sette.
Almeno 5 belli pieni.
5 belli pieni e 2 per, diciamo, gli osservatori, che sono i laureati e gli enti e le imprese che possono essere interessati.
Come funziona con i nostri profili? Che quindi ci sono futuro studente, dottorando e assegnista, e poi docente tecnico amministrativo. La suddivisione serve perché un futuro studente può trovare nel suo profilo le cose che sono a lui utili. E magari non interessa sapere
esatto,
quando scade il bando per il dottorato di ricerca, per cui non vengono eliminate le informazioni per quel profilo che vengono ritenute dalla nostra redazione web o da chi richiede la pubblicazione dalla redazione web inutili o ridondanti, insomma.
Ho capito. Lo stesso dicasi appunto per lo studente universitario, il personale tecnico amministrativo. E tutte le altre categorie. Rimane fermo il link della nostra web radio insieme a Extra Campus e a Futura. Ci siamo spostati da sinistra a destra,
sì,
sbaglio?
Esatto, è Unito People, ovvero tutte le social network collegati all'Università degli Studi di Torino e al portale sono stati spostati sulla parte destra sinistra dell'home page. Intanto i futuri studenti della nostra università come prima accoglienza avranno lo scoglio di Unito IT, ma ormai gli studenti sono sempre più, queste nuove generazioni sono sempre più in grado di superare questi scogli.
Il primo incontro, ricordiamo, ce lo avranno anche Devisu da martedì 13 a giovedì 15, quando ci saranno le giornate dell'orientamento presso il polo universitario di Grugliasco.
Sono le tre giornate dove tutte le facoltà si presentano, si raccontano, ma anche non so il servizio tasse se non l'Edisu, o tutte le varie componenti dell'università, tra cui anche noi, ahimè, o ai su,
ai giù.
E appunto dal 13 al 15 luglio a Grugliasco.
Bene.
Nei campi di Grugliasco.
Maurizio, non bastava il caldo che avevamo, e lui ci propone una canzone che è Here Comes the Sun. It's
Radio 110, dai nostri studi di Via Verdi 8, iniziamo a chiacchierare con
vi
proponiamo
attività.
Delle attività, esatto, in questo sabato di luglio, il 10 luglio,
esatto.
Un'iniziativa che sulle tracce di Gina Lagorio.
Esatto, con Lella Costa, vincitrice del premio Una donna nel mondo 2010.
Ricordiamo Gina Lagorio, scrittrice, nota scrittrice di romanzi, anche di saggi, di
autrice di teatro,
esatto.
Anche.
E appunto Cherasco è il luogo dove questa scrittrice trascorreva anche lunghi periodi dei soggiorni dedicati alle vacanze, ma anche alle scritture, eccetera, eccetera. E
esatto,
in questo paese
c'è anche una piazza che le è stata dedicata a Cherasco.
E in questo paese è stato indetto questo premio, e vincitrice di questo premio Una donna nel mondo 2010 è Lella Costa. Noi ne parliamo con l'assessore alla cultura di questo paese, che è appunto Cherasco, Sergio
Cherasco.
Barbero. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Allora, grazie di questa telefonata che ci dà la possibilità di parlare di questo premio dedicato appunto alla cittadina Gina Lagorio. Gina Lagorio è di famiglia cherascheese, è nata, come ho sentito dire recentemente, con un termine un po' improprio ma un po' simpatico, che forse si addice anche al personaggio, casualmente è nata Bra, però penso per questioni di ospedale eccetera, però lei è di famiglia cherascheese, ha fatto la sua infanzia a Cherasco, ha fatto i primi studi a Bra, e poi diciamo che nel dopoguerra lei si è gravitata di più sulla Liguria, avendo conosciuto Lagorio, si è sposata in Liguria, ha avuto queste due figlie,
mm-hmm,
che collaborano col comune, con il quale insieme si è pensato di far rivivere la figura di Gina Lagorio mediante un premio. Non vuole essere un premio così a casaccio, no? Questo premio nasce per ricordare un aspetto particolare di Gina, e è il suo grandissimo impegno nel campo civile. Gina Lagorio era una donna estremamente combattiva, e questo suo impegno civile l'ha portata anche ad essere parlamentare per una legislatura, anche se poi per questa esperienza parlamentare ha avuto un certo disagio e non si è più riproposta. Ciò detto, le sue grandi battaglie hanno segnato, penso, un'epoca, ha dato un grande contributo non solo a quello che è la lotta delle donne, al femminismo eccetera, ma veramente in un raggio d'azione molto più ampio. Allora, per ricordare questo impegno suo, la famiglia e la città organizzano da 4 anni, cioè dall'anno successivo alla sua morte, questa iniziativa, che vuol premiare una donna, sia italiana sia di altri paesi, come è già avvenuto, che vuole assolutamente ricordare, riproporre una figura che ha condiviso non le stesse battaglie, perché magari i contesti possono essere completamente diversi, ma la stessa passione per l'impegno civile di Gina Lagorio.
Quest'anno
nasce così il premio Gina Lagorio, una donna nel mondo.
E quest'anno questo premio è andato a Lella Costa.
E quest'anno è andata a Lella Costa, che è una delle attrici italiane più famose, ed è famosa non solo per i suoi grandissimi scritti artistici che molti conosciamo, per i suoi spettacoli in tutti i teatri italiani, al cinema, alla televisione, ma anche per il suo grandissimo impegno civile, per esempio in tutte, ne cito uno ma sono molti, per esempio in tutti i suoi le sue battaglie per Emergency, per l'impegno a favore dei carcerati, insomma sono tantissimi campi in cui lei si distingue, appunto per tenere sempre uniti un po' questi due mondi, no? In modo che la cultura non sia una cosa fine a se stessa, esclusivamente riservata a pochi, per quanto sia un artista di grandissimo livello, ma non dimenticare quello che succede nella società, quello che succede in Italia, quello che succede nel mondo. Per esempio il caso di Emergency è una tipica realtà nel quale è partita dall'Italia, che però opera in tutto il mondo, soprattutto dove c'è questa necessità che ben conosciamo.
Bene, cosa succederà quindi?
Sì,
sabato?
Perché abbiamo letto che c'è una parte insomma più istituzionale nel teatro,
allora,
civico.
C'è una parte istituzionale in cui interverranno moltissimi ospiti che sono abbastanza vicini al mondo e all'ambiente, alle sensibilità di Gina Lagorio e anche di Lella Costa, che è il mondo legato a Slow Food, che è il mondo legato a Libera, quindi vedi Carli Petrini, vedi Don Ciotti, vedi altri, in altre manifestazioni era intervenuto in più volte il giudice Caselli, quindi insomma tutte queste voci che non si accontentano di come forse va questa società, che non si limitano a celebrarne i presunti successi, ma che denunciano puntualmente quello che succede in Italia e nel mondo con un grandissimo impegno, con una grandissima serietà. Il nostro premio vuole valorizzare questo momento, queste situazioni.
Ma la parte particolare di questa giornata è poi la passeggiata.
Ci si andrà insieme.
Sì, allora,
Lella Costa passeggerà per
quest'anno,
il paese.
Sì? Certo, quest'anno c'è una novità, nel senso che la Fondazione per il Libro, a seguito dell'ultimo Salone del Libro di Torino, che si è tenuto un mese e mezzo fa, si è tenuto a maggio, ha coinvolto alcune realtà del territorio piemontese che sono legate ad alcuni scrittori.
Sì.
Laiolo, Pavese, Arpino, e per quanto riguarda Cherasco è stata individuata la figura giustamente di Gina Lagorio. Quindi questo discorso sono dei percorsi che uniscono il territorio e uniscono la letteratura. Quindi ogni comune è stata data, e mi sembra anche una cosa estremamente intelligente, la libertà di organizzarsi autonomamente delle iniziative, anche se poi queste vengono condivise in rete, e per questo aspetto la regione ne fa un coordinamento generale. Quindi io ringrazio molto i funzionari della Fondazione del Libro, la Gabotto, Antonella Cavallo, che si occupano di queste cose in particolare, che hanno messo questi comuni in rete. Per quanto ci riguarda, noi nell'occasione del premio diamo la possibilità,
sì?
A questo proposito abbiamo così individuato alcune guide, alcuni esperti della vita cuneese di Cherasquese, di Gina Lagorio, quindi finita la manifestazione è possibile fare una passeggiata nel centro storico,
sì?
Dove si può andare a vedere la casa dove Gina ha vissuto, ha trascorso questi lunghissimi periodi, soprattutto nella parte ultima, negli ultimi anni, in cui è stata segnata anche da sofferenze,
certo,
da problemi di salute, quindi la sua casa, la piazza che a lei è stata dedicata, ma soprattutto una passeggiata in queste vie, i bastioni, che hanno fatto da sfondo a tantissime storie, a tantissimi romanzi di Gina,
certo,
racconti di Gina Lagorio, con questa atmosfera che è una cosa di cui Cherasco va molto fiera, perché al di là del singolo monumento, della chiesa, del palazzo, c'è questa atmosfera cheraschese che è una cosa particolare, di cui veramente affascina, ammaglia, e se molti intellettuali, scrittori, pittori hanno fatto di Cherasco la propria sede, secondo me al di là della bellezza del singolo o del prestigio del singolo monumento, è proprio quest'aria che si respira camminando nelle vie, nei suoi centri, e quindi vogliamo offrire agli amanti della letteratura, agli amanti di Gina Lagorio e dei suoi romanzi in particolare, offrire questo. Queste passeggiate, questi momenti e delle guide che lo desidereranno. Ci sarà un punto lì al teatro di
ricordiamo l'appuntamento alle 6:30 al Teatro Civico
Salamone,
esatto, di via San Pietro.
Dopo l'appuntamento ufficiale alle 17:30, supponiamo che in un'ora, esatto, la cosa possa finire, quindi alle 18:30 ci sarà questa possibilità di fare passeggiata.
Perfetto.
Bene. Noi ringraziamo l'assessore Sergio Barbero della città di Cherasco. Vi immaginiamo già camminare per le vie di Cherasco insieme a Nella Costa, e intanto le auguriamo una buona giornata per oggi, in attesa di questa giornata speciale per questa
sabato.
Cittadina.
Okay. Grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie,
buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederla. Buongiorno.
Belle queste scene per chi ci sta guardando.
Abbiamo un nuovo amico nel nostro studio che si chiama Ventilatore.
Esatto, abbiamo ufficialmente dato
no,
di
no, non ce la potevamo fare.
Niente.
No.
Non sono Lilli Gruber, scusate.
No,
siamo andate durante la musica, spieghiamo a chi non ci vede. Noi abbiamo un bellissimo fondale che chiude la finestra.
Abbiamo tolto il fondale, abbiamo aperto la finestra.
Abbiamo preso un ventilatore. E niente, siamo qui adesso belle fresche,
e riposate, quindi possiamo tranquillamente parlare del nostro argomento fiume della settimana.
Esatto, parliamo di Esof
2010. E adesso
siamo arrivati a metà più o meno?
Sì,
abbiamo
iniziato due
giorni.
Sì, infatti, un po' di più insomma,
sapete,
domenica si sono concentrate anche molte iniziative per la città di Torino, quindi adesso un po' si sta un po' sfilacciando un po' tutti gli incontri,
ma per quello che sai,
per
chi, City, forse.
Esatto, infatti invece per chi è all'interno, nel cuore del programma scientifico e del Career Program,
esatto,
è tutta un'altra roba,
è tutta un'altra cosa. E a parlarcene abbiamo un inviato speciale che è già stato nostro gradito ospite, il dottor Marco Ivaldi, ricercatore della SUISM.
Buongiorno.
Ciao a tutti. Ciao.
Sappiamo che sei appena uscito da una conferenza, ti stai gettando in un'altra, appunto una giornata molto, molto attive per voi, che insomma che questo ESOF l'avete aspettato per tutto l'anno e non solo.
Certo, sì, per quanto riguarda la scienza in generale è l'occasione più importante, accade ogni due anni in una città d'Europa e quindi è diciamo il momento che tutti i ricercatori aspettano per confrontarsi tra di loro nelle varie discipline, quindi è assolutamente una cosa molto molto importante.
E quindi come vi siete preparati, insomma, siete andati a fare in altura
un po' di training
in altura in questi ultimi due anni, un po' come i mondiali, insomma.
Sì. Autoemotrasfusione, sì. Cose proprio del genere, esatto, tutto proprio fatto così.
No, vedo che, noi ricordiamo che il dottor Ivaldi ha sviluppato con alcuni altri colleghi una piattaforma che è un social network per lo sport che si chiama WeSport, di cui abbiamo parlato qui a Universo tutti nei mesi scorsi, e diciamo la tua partecipazione a ESOF ha anche un pochino degli obiettivi mirati, no? Un po' a sviluppare e a continuare a occuparti di questo, no? Un pochino.
Sì.
Quindi ho visto che hai seguito una conferenza legata al mondo dell'innovazione, di internet.
Sì, diciamo che scusami, non volevo interromperti.
No, vai. Ero io che non volevo andare avanti. Basta, sto raccontando io. Ok.
No. Io sono all'ESOF, per la mia carriera di ricercatore, quindi sono interessato all'aspetto scientifico. Mm-hmm. Poi in più quest'anno insieme all'ESOF c'è anche la parte di, della scuola dei dottorandi, la scuola estiva per dottorandi, uh-huh. quindi sono obbligato. Però la cosa più importante è che all'interno dell'ESOF c'è la possibilità di seguire sia conferenze scientifiche, sia conferenze invece legate al, come hai detto tu prima, business to science, sia conferenze legate alla renovation. Quindi c'è la possibilità di scegliere contemporaneamente quale tipologia di conferenze vedere. È una manifestazione gigante, ogni momento, ogni ora ci sono circa una decina di conferenze contemporaneamente, quindi a volte c'è anche il rischio di perdersi qualcosa che comunque interessa. In questo caso qua, la conferenza che ho appena visto, delle 9:15, raccoglieva i più importanti capital ventures che ci sono in Piemonte, quindi JTON, il capital ventures della Fondazione CRT, Dettori, che è il capital ventures chiamato D-Pixel,
Mm-hmm. Sì.
C'era la presidente del Seed Camp di Londra, che è una specie di conferenza in cui si presentano tutte le idee innovative in ambito web in Europa, quindi una cosa veramente importante. E c'era in ultimo il presidente del Mind the Bridge, che è una fondazione senza scopo di lucro che permette un collegamento, un ponte, Mind the Bridge, quindi ponte, attento al ponte, tra il Piemonte in particolare e la Silicon Valley.
Quindi interessantissimo, Piemonte e Silicon Valley.
Sì, esatto, è una fondazione è stata creata apposta per...
Il Piemonte ha queste, però ha un po' questa velleità, abbiamo visto anche con quello che è stato l'esperienza di Lumic, il fatto che voglia cercare di entrare nel mondo della computer grafica, della realtà virtuale, del cinema d'animazione, sì. Insomma, un po' di... lavoro in questo senso, in effetti, lo si sta facendo.
Assolutamente, sì. Infatti, ma è proprio per quello che l'ESOF è ospitata ogni 2 anni da una città europea, e per l'Italia è stata scelta quest'anno Torino. Perché comunque, sì, forse è una delle poche regioni che ha un tentativo di aprirsi verso Europa, forse anche dato al confine geografico, proprio che tra le regioni d'Italia è quella che si apre di più verso l'esterno.
Certo.
Marco, ti volevo chiedere un aspetto che ti ha colpito in modo particolare di ESOF, nel senso che dopo questi 2 anni di preparazione in altura, come dicevamo prima, però non ti saresti mai aspettato. C'è qualche... o di un incontro in particolare, o di un personaggio, o di tuoi colleghi, insomma.
Ma che non mi sarei mai aspettato così un grande, non me lo sarei mai aspettato. Cioè quando già nel 2008, fine 2008 si incominciava a parlare di ESOF per noi che eravamo all'interno, c'era un po' di, come al solito noi torinesi snobbiamo un po' le cose che facciamo, no? Tendiamo un po' a far sì che siano più piccole di quelle che sono.
Certo.
Quando sono entrato qua ho detto, cazzo, è proprio enorme, è proprio una cosa... E mi spiace molto, ad esempio, che il mio gruppo di colleghi con i quali lavoro e il mio direttore non siamo riusciti a entrare anche noi con una conferenza, quindi in maniera attiva.
Forse perché non vi aspettavate che fosse così imponente? Da quello che leggiamo sui giornali, sono anche loro che sembrano sorpresi della risonanza che abbia avuto. Perché
sì,
tipo anche solo i visitatori sono almeno 1 migliaio in più delle previsioni. Erano a domenica, quindi figuriamoci... cosa sta succedendo in questi giorni, insomma?
Ma già tutta la scienza è tendenzialmente sottovalutata, ha una capacità aggregante enorme rispetto a tante altre cose. Adesso, quando c'è un'occasione importante a livello europeo, ma anche transnazionale, l'approccio che hanno gli scienziati, i ricercatori, i divulgatori alle manifestazioni è sempre molto imponente, cioè tendenzialmente si danno molto. E guarda anche la notte di ricercatori a Torino, comunque, che ha tutti gli anni espanso il numero di stand.
Sì,
quindi questo è abbastanza prevedibile. Come numero di visitatori, in effetti uno dice, ma chi è che viene a sentire una conferenza sulle ricerche in Antartide del più piccolo
laboratorio?
Citato?
Certo, infatti.
E invece vengono. Oltre ai visitatori, diciamo, interessati perché lavorano nella scienza, ci sono anche delle persone proprio che a cui interessa la divulgazione della scienza, e tra l'altro costa anche tanto, quindi cioè,
sì,
anche
sì.
Per la scienza non è che è gratis.
No, infatti, però appunto vuol dire che c'è un oggettivo interesse e un ritorno anche di, diciamo, di competenze acquisite, di conoscenze, quindi
poi c'è anche la ricondizionata, quindi
ecco. Allora vabbè, vale la pena.
Avrete due visitatrici in più. No, prima di lasciarti volevamo solo sapere a quale altra conferenza stai andando.
Sì, allora adesso sto andando a una conferenza sullo studio della rigenerazione delle cellule. Hanno fatto degli studi sui pesci.
From fish to humans.
Yes.
Ok.
Stanno cercando di capire se dalle cellule dei pesci, quindi di una situazione biologica molto distante dalla nostra, è invece possibile studiare qualche tecnica che permetta di rigenerare delle parti anatomiche che per cause traumatiche o per cause patologiche si sono andate perse, perdute. È possibile fare la stessa cosa anche per quanto riguarda l'uomo.
Sì, bellissimo. Però
quella interessa più me, non Wii Sport, ma me ricercatore di neuroscienze.
Beh, giustamente, ecco. Ricordiamo, abbiamo sott'occhio il programma, a parlare Ferdinando Rossi del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, Luca Bonfanti, abbiamo di nuovo sì Università di Torino, Dipartimento di Veterinaria, insomma.
E poi avremo due ospiti appunto dell'Università di Americana e
Università di Zupank.
E di
Arenas, diciamoli tutti,
e dell'Università di Stoccolma.
Ed è uno dei 7-8, mi sembra che ci sono in quest'ora qua, 7-8 conferenze.
Sì, quindi. infatti. Benissimo, allora ti lasciamo andare al tuo studio dai pesci agli umani.
Che messa così.
L'uomo di Atlantide,
esatto. Faceva Richard Gere, quindi vabbè.
Va benissimo, d'accordo. Allora,
noi ti ringraziamo e ci sentiremo
prossimamente.
E intanto buon ESOF.
Buon lavoro e buon ESOF.
Quando volete, sono qua fino a domani pomeriggio.
Perfetto,
ciao. Grazie,
ciao.
Marco. Ciao.
Ciao.
Cranberries. Eccoci. Oggi è una puntata in fieri, scusa, ho fatto esplodere il microfono a Elena. Lo studio si è popolato non solo di un ventilatore ma anche di un ospite con cui parleremo, che tra poco introdurremo, ma senza indugio dobbiamo introdurre il nostro corrispondente per eccellenza di ESOF, il dottor Ugo Finardi. Ci senti,
pronto.
Ugo? Pronto?
Sì, pronto, ci siamo. Siamo in diretta con i problemi della diretta. Buongiorno a tutti, siamo qui a ESOF.
Sì.
E in particolare siamo con il professor Massimiano Bucchi dell'Università di Trento, un sociologo della scienza, molto conosciuto a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Abbiamo preparato alcune domande per lui per farci raccontare un po' qualche cosa sulla situazione, sugli sviluppi del rapporto tra scienza e società.
Benissimo.
Buongiorno.
Grazie della sua partecipazione. La faccio salutare anche dalla nostra ospite, approfittando proprio perché è di Trento.
Sì, buongiorno professor Bucchi, ci siamo presentati ieri, sono Marzia.
Buongiorno.
Al Media Party.
Sì, buongiorno.
Ok. Marzia, di cosa ti occupi? Velocissimamente, solo
io mi occupo di comunicazione, vengo da Trento e lavoro presso l'ufficio stampa della Fondazione Bruno Kessler.
Ok, perfetto. Così sapete anche chi state guardando. Ugo, prosegui, grazie.
Sì, siamo in pronto, mi sentite se parlo così? Perché
perfettamente.
Sul cellulare e la cosa può comportare qualche problema tecnico. Allora, professore Bucchi, la prima domanda che abbiamo preparato è sul suo rapporto tra scienza e società nella società postmoderna, che nonostante abbia attraversato la modernità e la postmodernità, vede comunque un rapporto difficile, complesso tra società civile e ricerca scientifica. Secondo lei, quali sono i motivi di questa difficoltà di comunicazione e di relazione?
Ma naturalmente è una domanda molto vasta e molto complessa. Se devo dare una risposta breve, forse un po' paradossale, io ho pubblicato questo libro recentemente che si intitola Scientisti e Antiscientisti, perché scienze e società non si capiscono, in cui ipotizzo che appunto paradossalmente scienze e società si capiscano sempre meno quanto più cadono in questo gioco delle parti, che poi rischia di essere anche una specie di teatrino, delle contrapposizioni, della distinzione tra scienza e società, che invece, come sappiamo, sempre più in certi ambiti si contaminano e si confondono, oserei dire.
Certo.
Ma è più una paura che hanno di incontrarsi e per cui si fanno scudo e si allontanano, oppure c'è proprio un'incapacità interna tra le due categorie, insomma?
Beh, secondo me c'è un'incapacità di uscire da uno schema, che è uno schema che si è consolidato tra 800 e 900, di scienza e società come distinte, impermeabili e contrapposte, che era uno schema, ripeto, che aveva una sua ragion d'essere finché la scienza ha dovuto conquistarsi un suo spazio e una sua autonomia che prima non aveva, che oggi però rischia di essere controproducente nel momento in cui i laboratori sono sempre più pieni delle aspettative delle imprese, dei pazienti, della politica. È chiaro che continuare a giocare questo gioco di distinzione, di contrapposizione, in cui se c'è più scienza ci deve essere meno società e viceversa, secondo me è un'illusione, insomma.
Il rapporto tra scienza e società, continuo con le domande al professor Bucchi, in molti casi l'abbiamo appena parlato, è un rapporto utilitaristico in cui che spesso attraversa le tecnologie, quindi l'applicazione delle società. Secondo lei quale sarà l'impatto a breve e a lungo termine generato dalla ricerca in campi nei campi che si stanno aprendo adesso, che stanno passando dalla scienza alla tecnologia, come il nanotech, come le biotecnologie e così via?
Beh, io partirei da un esempio di cui in questi giorni si celebra il decennale, no? Il progetto Genoma, la mappatura del genoma. C'è tutta questa discussione su se le grandi promesse che sembrava dovessero rivoluzionare la medicina, la nostra vita quotidiana, siano state mantenute o fossero state esagerate. Ecco, questo è un tipico esempio, secondo me, in cui questo scambio, questa prossimità non dichiarata tra scienza e società, questo gioco a cui diciamo la società è utilitaristica, come dice lei, ma a cui la scienza si presta per una serie di ragioni anche di convenienza, in parte inconsapevolmente, è un gioco che secondo me alla fine può nuocere alla stessa ricerca, perché chiaramente avere una pressione, avere la necessità di dare dei risultati, di dare un impatto a brevissimo periodo, soprattutto in certi settori di ricerca, non lascia spazio anche per il fallimento. Cioè, ricordiamoci che un fatto tipico della scienza è che su 10 idee, 10 prospettive, quando va bene ne funziona una, ma non perché gli scienziati siano degli incapaci, ma al contrario, no? Perché è nella natura esplorativa e di curiosità e di rischio. Oggi secondo me la società, l'economia, la politica, in parte, ripeto, per responsabilità della stessa scienza, non hanno il tempo, non hanno il respiro per accettare questa prospettiva.
È vero.
Grazie per il contributo che dà una.
Bene.
Comunque è impegnata anche sul campo della ricerca, va bene, per dire queste cose. E come siamo a ESOP, non può mancare la domanda sull'evento a cui stiamo partecipando, che è un evento che non è comune per la scienza. La scienza è abituata più a piccoli convegni su temi specifici della ricerca o magari a grandi convegni un po' più generalisti su una disciplina come la chimica, la fisica, ma non a fermetti di questo tipo, in cui gli eventi sono non solo strettamente di cambio scientifico, ma di tanto tipo. Secondo lei qual è il valore aggiunto di un'iniziativa come ESOP? Il valore aggiunto che ESOP può portare alla scienza, alla ricerca scientifica contemporanea?
La mia esperienza, la mia impressione anche in questi giorni è che ESOP sia una grande opportunità a diversi livelli, che sia un'occasione anche di essere ottimisti incontrando le nuove generazioni di futuri scienziati. Credo però, ecco, che forse la scienza e la politica della ricerca, soprattutto a livello europeo, dovrebbero sfruttare meglio queste occasioni. Credo che queste sono anche le occasioni per avere quel dibattito pubblico aperto e democratico sulla ricerca e sui problemi politici della ricerca in Europa, che troppo spesso è latitante o è ridotto a decisioni prese in ambiti amministrativi burocratici.
Proprio su questo argomento, oggi pomeriggio il professor Bucchi parteciperà a un incontro con uno dei piccoli convegni su cui è suddiviso ESOP sulla democratizzazione della scienza. Ci può dare un'anticipazione di quelle che saranno le idee principali di cui parlerà oggi pomeriggio?
Ah, io parlerò del problema in una società pluralista di trovare un consenso su varie questioni, tra cui anche la scienza e la tecnologia. Anche qui credo che dobbiamo provare a fare un salto di qualità e di maturità e capire che una democrazia, che una struttura, diciamo, di democrazia e di decisioni che si era tarata su un certo tipo di scienza, su un certo tipo di prodotti della scienza e su un certo tipo di società, non è più, non funziona più in questi nuovi scenari in rapidissima evoluzione. Quindi se la scienza, come mi sembra che sia pronta a fare con ESO, sta rimboccando le maniche, credo che altrettanto pienamente dobbiamo provare a ripensare o quantomeno ad aggiornare la democrazia e le sue istituzioni.
Grazie mille. Ricordiamo che il professor Bucchi non è solo autore di numerosi articoli scientifici, ma anche, come ci ha detto all'inizio dell'intervista, di diversi libri che si trovano in libreria, che gli ascoltatori possono cercare per farsi un'idea un po' più precisa di quelle che sono le dinamiche della sociologia, della scienza e del rapporto tra scienza e società.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie dottor Finardi, grazie al professor Bucchi, e noi ci ascoltiamo un po' di musica.
Bene, dopo aver parlato con questa
doppia telefonica, per cui c'era un telefono che viaggiava da un orecchio all'altro per condurre un'intervista molto interessante, però anche questo è scienza,
esatto.
Anche questo è la frontiera della divulgazione scientifica, secondo me. Cosa ne pensi?
Ma sono pienamente d'accordo con quello che dice la mia collega Elena.
Mentre mi sono scese le pulsazioni,
sì, infatti,
a 22,
sì.
Che sono il collasso.
No, torniamo. Abbiamo un ospite in studio, appunto, che ha partecipato alla scuola, che è stato un momento parallelo ad ESOF, che ha visto l'incontro tra dottorandi e, insomma, chi si occupa di divulgazione scientifica in Italia, ma anche estera. Mi sembra ci fossero anche dei colleghi esteri, o era una scuola internazionale, ma non c'erano.
Dall'estero non c'era nessun partecipante quest'anno.
Ok, e appunto questa scuola estiva si è parlata di scienza, comunicazione e società, insomma.
Esatto, sì, il sottotitolo infatti è proprio questo: ricerca e società, analisi dell'efficacia comunicativa di un grande evento, che è stato appunto
ESOF. E ce l'avevate sotto gli occhi.
Ce l'avevamo sotto gli occhi, sì, esatto.
Quindi una full immersion.
E allora adesso puoi fare a noi la tua tesina, quindi questo esame del grande evento.
Beh, diciamo che io non sono una dottoranda, però...
Lavori nella comunicazione.
Lavoro, esatto, nell'ambito della comunicazione scientifica, perché appunto vengo da un centro, dalla Fondazione Bruno Kessler, centro di ricerca che si trova a Trento, sulla collina di Trento. E ecco, quindi l'anno scorso, un po' per curiosità, un po' perché anche l'Università di Trento era coinvolta nell'organizzazione, ho partecipato per la prima volta alla scuola. Quest'anno era un'occasione imperdibile con la concomitanza dell'evento di ESOF, e quindi diciamo sono venuto ancora più volentieri, proprio perché il titolo, poi Scienza Aperta, finalmente diciamo coniugava questi due questi due mondi che a volte sono difficili, è difficile far parlare tra di loro, che è quello della scienza, scienza dura in particolare, e quello della comunicazione.
Certo, però da un lato, come però ci diceva anche prima il dottor Marco Ivaldi, comunque quando c'è la divulgazione scientifica la gente comunque accorre volentieri ad ascoltare, quindi vuol dire che la scienza interessa alla società, anche se magari... Non ha gli strumenti per comprendere.
O forse si interessa perché si aspetta certe cose, magari la scienza ne dà altre.
Io credo che principalmente le persone si rendano conto che la scienza permea la loro vita in qualsiasi gesto o atto quotidiano, dal poter usare il cellulare, contiene scienza, contiene studi, contiene tecnologia, ad accendere la televisione, il digitale, qualsiasi cosa. Quindi la scienza è proprio permeante nella vita di ciascuno, anche se spesso appunto non ce ne rendiamo conto. Questo chiaramente avvicina le persone fino a un certo livello, nel senso che la cosa difficile da comprendere è ciò che sta sotto la scienza, cioè appunto esattamente il lavoro dei ricercatori, Questo significa che spiegare alle persone che lo sviluppo di una tecnologia che poi appunto viene utilizzata in un qualsiasi oggetto di uso quotidiano, sotto lo sviluppo di quello strumento c'è un lavoro e quindi una ricerca, un'applicazione che dura mesi se non anni, questa è una delle cose più difficili, cioè i tempi sono completamente diversi.
Sì, poi una cosa particolare è che spesso alcune invenzioni, magari sia più utili, sia un po' meno utili, però che comunque utilizziamo, sono frutto di errori, magari in laboratorio.
Sì, magari
quindi
si cerca una cosa,
esatto, se non un'altra, ma che magari non si riesce a capire l'utilizzo, poi magari dopo 10 anni quell'errore lì viene ripensato, ah, ma quello può essere utile per, certo. Quindi anche queste, insomma, storie particolari delle invenzioni, certo, sono significative da questo punto di vista, sì. Cioè non è un percorso lineare, netto e veloce, ma e può essere anche molto, molto, certo, difficile, molto tortuoso.
Ma infatti ho trovato, devo fare un plauso agli organizzatori di ESOF, perché con questa questo Science in the City, cioè portare proprio la scienza a contatto delle persone, quindi portarla in piazza, come è stato per esempio per il sabato scorso, ho partecipato alla Notte dei Nobel con Pier Giorgio Odifreddi, che ha fatto da mediatore, e c'erano appunto ben 3 premi Nobel sul palcoscenico e molte, molte persone sono venute ad ascoltare, e non è stata una conversazione di tipo scientifico, è stato proprio un conoscere la persona come, cioè il ricercatore come persona normale, certo. Si è parlato dei loro hobby, si è parlato di quello che fanno nel tempo libero, hanno cantato, esatto, è stata una serata fantastica da questo punto di vista,
certo, cioè, anche perché poi lo scienziato è parte comunque della società, perché smesso il camice va al supermercato,
assolutamente, anzi sabato sera Peter Agri era ad ESOF Party ed ha ballato più di 1 ora e mezza insomma insieme a tutti noi, per cui è stato un onore proprio averlo lì, c'erano le persone che, cioè chi lo conosce di più ovviamente, insomma si è prestato a fare fotografie, si è prestato a chiacchiere comuni, a chiacchiere normali con le persone.
Ti ricordi la vincitrice del premio Nobel medicina di quest'anno che ha saputo della notizia lavando i piatti al mattino presto, perché i bambini dormivano e quindi lei lavava i piatti e ha ricevuto la notizia, per cui ci immaginiamo sempre persone un po' o comunque, sì, esatto, che non hanno a che fare con, anzi una delle particolarità è che poi magari molti di questi per continuare la ricerca magari hanno problemi economici oppure non, certo, hanno, insomma sono
almeno,
aspetti,
in Italia.
Almeno,
sì, la situazione italiana in effetti è molto preoccupante, ma è meglio non scendere su questo piano.
Sì, se no finiamo domani, esatto, mattina, forse. Sì.
Esatto.
No, raccontaci un po' di quello che tu hai vissuto ad ESOF. Hai scelto delle cose, mm-hmm, perché ovviamente non potevi seguire tutto. Perché
no, esatto, anche perché il programma
sì,
assolutamente. Il programma della scuola era molto, molto concentrato. Quindi abbiamo avuto delle indicazioni su alcune plenary, su alcune relazioni scientifiche da seguire. Però devo essere onesta, ho avuto anche la libertà di poter seguire ciò che mi interessava, e sono andata a cercare tutte le cose che riguardavano proprio la comunicazione della scienza. Ecco, una delle relazioni a cui ho assistito con curiosità, ecco, più che per interesse, era proprio curiosità, è stata quella del 3 di luglio, in cui si sono riuniti 3 grandi editori di riviste scientifiche e parlavano della condotta negativa di alcuni ricercatori nell'intento di farsi pubblicare degli articoli scientifici. Una delle relatrici ha raccontato degli aneddoti molto significativi, come per esempio il fatto che ha scoperto che un articolo che le era stato chiesto di pubblicare fosse in realtà quello che viene definito in gergo un salami publication, cioè il ricercatore stesso aveva
fatto
un copia e incolla, esatto, da un unico paper praticamente ne aveva fatti 3, ma perché per chiudere la tesi cioè per chiudere il suo dottorato, esatto, aveva bisogno di almeno 3 pubblicazioni, e lui da una ne ha fatto 3. L'editrice ha scoperto questa cosa, gli ha scritto ufficialmente che avrebbe rifiutato la pubblicazione del suo articolo, e poi ci ha illustrato la risposta letterale di questo ricercatore, che diceva proprio: sono disperato, ho bisogno di questa pubblicazione, altrimenti non posso concludere il dottorato, prometto che non lo farò più. cioè siamo arrivati
alla superiore, all'elementare,
ci sono anche queste problematiche, insomma, che interessano il mondo della ricerca.
Certo, anche perché poi per un editore capire veramente quello che gli viene proposto non è semplice, immagino.
No, c'è un lavoro dietro anche molto molto lungo, anche lì bisogna sapere di cosa si sta parlando, anche
esatto,
se non si
anche perché poi la ricerca è una roba innovativa, quindi chi mi dice che questa cosa è veramente, cioè, è stata...
Sì, ci vuole molta attenzione, ma soprattutto molto lavoro sul campo, insomma, quindi è un lavoro lungo l'acquisire tutte le competenze necessarie per comunicare o per capire che cosa sta succedendo nel mondo della ricerca.
Esatto. E sicuramente, ecco, la rete e internet offrono uno strumento fondamentale per la divulgazione scientifica. E un altro punto delle relazioni a cui ho assistito è stato proprio su questo rapporto dei ricercatori con la rete, quindi con i blog, Twitter, Facebook e via dicendo, di quanto siano utilizzati questi che vengono chiamati social media dai ricercatori stessi, proprio per come ambiente, come campo libero su cui esprimere e scrivere le proprie cose, ecco, anche per incentivare un dibattito, anche perché a volte le soluzioni nascono proprio dai dibattiti,
sì, confronto.
Dal confronto, esatto. Però uno dei dati che riportavano le organizzatrici di questa sessione è proprio il fatto che il 98% dei blog di ricercatori in realtà non viene letto, non viene frequentato, no? Quindi bisogna capire anche come si usa il mezzo, quanto viene usato.
Beh, forse anche perché è poco conosciuto, cioè il blog
sono talmente tanti, immagino che è difficile, a meno che tu non sia proprio concentrato e indirizzato su una specifica tematica. È chiaro, è difficile seguire tutte le strade e tutto quanto viene offerto sulla rete.
Bene, io direi che possiamo ringraziare la nostra ospite, perché credo
grazie
che abbiamo superato
abbondantemente.
Ma no. È stato un gran piacere, perché è un'occasione
più
preziosa,
unica che rara, direi.
Beh, grazie a voi.
E allora possiamo darci l'appuntamento domani per ancora qualche tocco di ESOF?
Ma sì, io direi proprio di sì. Anzi, allora, fino a giovedì credo che abbiamo già appuntamenti
di
ESOF.
Sì, quindi
ne
ho preso uno giovedì mattina,
tipo
l'agenzia immobiliare. Un appuntamento giovedì mattina ancora.
Benissimo.
E quindi grazie a Maurizio.
Grazie al nostro ospite per essere venuta fino a qua Torino da Trento.
È stato un piacere per me.
Grazie Elena.
Grazie Elena, e ci sentiamo domani alle 10 su Radio 110.
Arrivederci.
Radio 110 ha presentato Universo Tutti.